messo a cammino.
Bene, allora direi che possiamo iniziare la nostra serata. Innanzitutto buonasera, benvenuti, grazie di essere intervenuti a questo nostro incontro. Un saluto particolare al Vescovo Do, che ci fa il piacere di essere in mezzo a noi questa sera, Vescovo Emerito di Alba. E ci saluta il nostro Vescovo Cavallotto, che è al corrente di questa iniziativa. Ecco, e la proposta di questa serata attorno al tema della morte e del morire e nasce all'interno di un progetto diocesano di accompagnamento di persone in lutto che sta muovendo i primi passi, i primi esperimenti. E dopo una prima esperienza con 18 persone nel febbraio scorso, un'altra dozzina di persone ha partecipato adesso in ottobre ad un'esperienza di laboratorio con due formatori, ad una celebrazione questa sera, un incontro a tema e poi ancora altre proposte che verranno per cercare di dare assalto con linguaggi differenti al castello del lutto, come un caro amico ha riassunto un po' il tentativo di questo itinerario diocesano. Ecco, abbiamo titolato questa serata La sfida della morte, tracce di speranza, per tentare di dare parola ad un'esperienza, lo sappiamo bene, che fa rimanere senza parole. Per dare parola a un avvenimento che ha toccato oppure tocca la nostra esistenza, davanti al quale sovente si resta come muti e non si sa più cosa dire. Una sfida, appunto, quella che ogni morte lascia dietro di sé e che ci interpella. Ecco, azzardare qualche parola a riguardo della morte potrebbe sembrare una forma di intrusione verso chi sta vivendo il lutto, e lo diventa quando di fronte all'aggressione del male le nostre parole cercano di offrire risposte, proporre soluzioni e non invece tracce di speranza possibile, perché di più non possiamo promettere, dobbiamo riconoscerlo. Però questo sì, una traccia di speranza siamo chiamati a darla e questa sera vorremmo appunto offrirne qualcuna. Ciò che sovente fatichiamo a praticare è l'arte di entrare in dialogo con l'altro che vive la morte di una persona amata ed insieme a lui dare voce alle tante domande che abitano me, abitano te. E talvolta appunto fatichiamo a condividere per la paura del giudizio degli altri oppure per la vergogna che ci assale, per chi di noi è credente, quando dubitiamo che un Dio esista di fronte a quello che accade anche in questi giorni qui a Fossano e che tutto ciò che è accaduto possa avere un senso tale per cui valga la pena continuare a vivere. Ecco, dare voce alle domande ed insieme camminare verso una risposta che mai possederemo in pienezza, che mai renderà compiuta o esaurita la nostra ricerca, appunto dare voce a queste domande, è quello che vorremmo realizzare adesso, entrando in dialogo col professor Albarello, a partire inizialmente da 4 domande che gli presenterò, che avete anche nella traccia, per poi lasciare a voi la possibilità di intervenire e di interloquire con il professor Albarello con altre domande, con altri contributi. Il professor Albarello è docente di teologia a Fossano, a Torino, a Milano, è membro del comitato organizzatore del convegno della Chiesa Italiana a Firenze dal titolo In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, che si svolgerà a partire da lunedì tutta la settimana prossima. Oggetto della sua ricerca è l'antropologia teologica, una parola grossa che, detta molto veloce, dice il raccordo, la messa insieme tra tutto ciò che è umano, nascere, desiderare, abitare, vivere, scegliere, morire, il raccordo tra tutto ciò che è umano e l'esperienza credente, la messa insieme, il raccordo, un raccordo capace di offrire aperture di senso, aperture di senso anche dove là sembra impossibile che ci siano. Segnalo a questo proposito una sua recente pubblicazione, L'umanità della fede, credere in Dio nell'epoca del disincanto. Bene, allora iniziamo la nostra serata, continuiamo con la prima domanda. Cominciamo con la prima domanda in modo che ci inoltriamo appunto con calma dentro al tema. E con qualche numero ho trovato interessante sfogliare alcuni dati dell'Istat del 2013, i quali attestano che la vita media degli italiani è di 84,6 anni per le donne e 79,8 per gli uomini. L'incremento dell'aspettativa di vita dal 2003 al 2013 è stato di 2,6 anni per gli uomini e di 1,8 per le donne, cioè si vive di più. Dal 2003 ad oggi la vita media si è allungata. A livello di territorio italiano si vive più a lungo nelle regioni del centro-nord, a differenza del meridione, dove i valori sono ben sotto la media nazionale. Oltre il 60% delle persone che oggi muoiono sono ultra sessantenni. Si muore, cioè, sempre più tardi. E questo deve far riflettere se si pensa che ancora prima della metà dell'Ottocento causa la mortalità molto più precoce della popolazione piemontese, di cui esistono i dati, soltanto il 5-6% oltrepassava la soglia dei 60 anni. Ecco, allora una prima domanda che volevo porgerti. Aver spostato più in là l'orizzonte della morte, lasciando in sospeso malattie, incidenti, eccetera, essendo che l'orizzonte della morte si è spostato più in là rispetto a anche solo un secolo fa, non rischia di farci dimenticare la morte? I progressi della tecnica e della medicina hanno sicuramente contribuito a posticipare questo evento. Ecco, questi progressi sono un guadagno per l'uomo di oggi oppure una fonte di intricati dilemmi etici?
Intanto, prima di tutto, buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Come premessa mi sento in dovere di dire che è sempre in qualche modo fonte di disagio parlare della morte, perché la risposta all'esperienza della morte, soprattutto per chi ne è colpito nei suoi affetti più cari, ecco, questa risposta non può se non avere la forma di una presenza tenera, di un abbraccio, di una cura. Ecco. Parlarne inserisce subito una distanza, ci mette in una posizione quasi di neutralità. E questo, come dicevi già tu all'inizio, in qualche modo può sembrare qualcosa di, come dire, di fastidioso, ma dall'altra parte ha il vantaggio di riuscire a offrire delle occasioni per appunto una riflessione su questa esperienza, tentare di intravedere, no, delle tracce di senso, delle tracce di significato. Ecco, quindi, fatta questa premessa doverosa, appunto, parto dal primo interrogativo che tu mi hai posto. Tu hai fatto riferimento a questo fenomeno, no, dell'aver spostato sempre di più, sempre più in là, l'orizzonte della morte. Ma direi che per quanto riguarda questo fenomeno si potrebbe in qualche modo applicare il detto biblico secondo il quale non c'è nulla di nuovo sotto il sole, al di là poi appunto delle circostanze concrete, no, del mutamento delle forme, ma io intravedo comunque qui una costante, cioè se ci pensiamo, da sempre l'essere umano spera che non sia la morte ad occupare il posto del definitivo, fine della sua esistenza. Fin dai primordi, no, la prospettiva di una possibilità di vita oltre la morte ha affascinato, ha inquietato ogni uomo, ogni donna che abitano sulla terra. Anche gli studi archeologici ci documentano che le prime tracce della credenza di una vita ultraterrena sono presenti in tombe che risalgono addirittura almeno 90.000 anni fa. Quindi lo sperare appunto che la morte non abbia l'ultima parola è una costante, non è qualcosa di nuovo. Tuttavia, per altro verso, ecco, in ogni tempo, ma forse con più evidenza nel nostro tempo, si è affermata anche la convinzione che quella speranza di vita oltre la morte o attraverso la morte sia soltanto un'illusione, sia una speranza troppo ambiziosa o anche troppo ingenua per essere davvero realistica. E quindi questo desiderio che la morte non abbia l'ultima parola rimane, ma io direi ha cambiato in qualche modo la cornice dentro cui collocarsi. Non è più una cornice che potremmo definire trascendente, ma diventa una cornice immanente. E mi spiego. Non ci si aspetta che la morte possa essere superata, oltrepassata. Si cerca piuttosto appunto di posticiparla, di rimuoverla. Sia chiaro, di per sé non c'è nulla di strano o di sbagliato nel tentativo di posticipare il morire. Questo è ovvio, va da sé, non è sbagliato tentare di posticipare il morire. Il problema casomai mi sembra si pone quando questo tentativo, di per sé legittimo, comincia a trasformarsi in una vera e propria ossessione. Un'ossessione che si basa sul rifiuto del limite, si basa su quello che potremmo chiamare un orrore per la finitezza. La finitezza, cioè il fatto che questa nostra esistenza abbia un termine. E a questo proposito mi sembra che sarebbe interessante notare il legame stretto che si viene a creare tra il modo di rapportarsi alla morte e il modo di rapportarsi al corpo. A mio avviso c'è un'affinità, una corrispondenza molto interessante da notare su questi due aspetti, il modo di rapportarsi alla morte e il modo di rapportarsi al corpo. Cioè oggi mi sembra cresca in maniera evidente il disagio per la pesantezza di questa dimensione materiale, corporea. Come dire, si insegue l'ebbrezza di un'autocostruzione di sé che sia sempre di più slegata da limitazioni, da proibizioni, e questo attraverso la ricerca di un rimodellamento incessante, di una riplasmazione incessante. Faccio due esempi per chiarire di cosa sto parlando. Ecco, per esempio pensiamo all'impiego esasperato della chirurgia plastica a livello della cosmetica del corpo. L'impiego della chirurgia plastica per rimuovere qualunque traccia di invecchiamento. spesso con esiti assolutamente patetici. Cioè, questi personaggi, donne ma anche uomini, no, che si vedono in TV e che immediatamente appaiono, come si dice, rifatti, danno una sensazione di straniamento, ecco, sembrano aver perso addirittura i loro connotati, la loro fisionomia, eppure sembra che appunto questo non sia un prezzo troppo alto per illudersi, no, di poter attraverso un rimodellamento, come dire, spostare l'orizzonte dell'invecchiamento. Oppure un altro esempio, penso all'applicazione crescente, sempre più invasiva, delle protesi cibernetiche, tecnologiche. E stiamo cominciando a immaginare un futuro che probabilmente non sarà troppo lontano, in cui il corpo si potrà trovare, come dire, in qualche maniera rimpiazzato dal moltiplicarsi degli impianti tecnologici, ricambiabili idealmente all'infinito. Ecco, notiamo, in entrambi i casi mi sembra che qui siamo di fronte a dei fenomeni, a dei segnali che non rimandano a un culto eccessivo della corporeità, come spesso si dice, a mio avviso sbagliando bersaglio. No, quindi non c'è un culto eccessivo della corporeità. Queste pratiche mi sembra che piuttosto esprimano una sorta di volontà di dislegarsi, di emanciparsi appunto dalla concretezza materiale che è legata al corpo, che è legata alla nostra dimensione corporea. Liberarsi da questa pesantezza, da questa zavorra, appunto nel tentativo di garantirsi un'immortalità che, come dicevo, è immanente. È tutta inserita dentro la cornice di una visione orizzontale della realtà del mondo, proprio nella misura in cui sembra diventata implausibile, non persuasiva, la prospettiva di una immortalità trascendente, di una immortalità che va oltre l'orizzonte di questo mondo. Ecco, in questo senso, come dicevo prima, la speranza che la morte non occupi il posto del definitivo non è tolta, ma è trasformata. E questo perché il desiderio di immortalità mi sembra che sia insoffocabile, sia insopprimibile. È insoffocabile perché noi intuiamo che il morire non riguarda soltanto l'ultimo momento dell'esistenza. Non è semplicemente l'ultima scena. Il morire abbraccia la nostra esistenza nella sua totalità. Cioè, in altre parole, la morte impietosamente ci ricorda che noi ci siamo una volta sola e questo è tutto. E perciò il morire mette l'intero della nostra esistenza di fronte alla possibilità di non essere più. E di conseguenza, proprio per questo, di fronte a questa possibilità di non essere più, noi prendiamo coscienza che siamo esposti continuamente ad una estrema insicurezza, ad un'estrema incertezza. È un'insicurezza che ci spiazza, un'insicurezza che ci fa paura letteralmente. E io credo che i progressi della scienza, della tecnica, in fondo, non sono altro se non la, instancabile esorcizzazione, la instancabile difesa nei confronti di questa paura fondamentale che la morte porta con sé. Per questa prima domanda mi fermerei qui.
Ecco, allora vorrei allargare un attimo il nostro discorso e riflettendo un istante sull'atteggiamento dell'uomo di fronte alla morte, che non è stato sempre lo stesso, non è stato sempre il medesimo, è cambiato col passare della storia. E a questo proposito vorrei attingere da un contributo, da un saggio di Philippe Ariès, un storico francese, che nel testo Storia della morte in Occidente propone di distinguere quattro fasi appunto di presa di consapevolezza, di presa di coscienza della morte da parte dell'uomo, che appunto è cambiata molto velocemente. Ecco, Ariès propone di distinguere appunto quattro fasi. La prima, fino alla prima parte del Medioevo, la chiama la morte addomesticata. La morte, cioè, fa parte del paesaggio intorno al quale si vive, è naturale, è ovvia. L'atteggiamento di fronte ad essa è la rassegnazione, la si attende come un destino accettato senza tanta drammaticità o commozione. La morte addomesticata. Dalla metà del Medioevo in avanti abbiamo la fase della morte di sé, cioè di scoperta della morte individuale. Ecco, non ovviamente che prima non ce ne si accorgesse, ma in questo periodo storico, per esempio, si diffondono le Artes Moriendi, i manuali del ben morire, e nell'arte temi come le danze macabre e i trionfi della morte appunto dilagano con le loro esagerate descrizioni, quasi a dire forse il terrore di perdere la vita. La terza fase, la morte dell'altro, morte addomesticata, morte di sé, la morte dell'altro a partire dal XVIII secolo. Ecco, grazie alla concezione romantica si esce dalla contemplazione di sé e del proprio destino per osservare la morte dell'altro che piangiamo, la morte del tu, la morte dell'amato, all'interno di una più accentuata sensibilità familiare. In questo periodo la morte si laicizza, si diffonde il culto dei morti attraverso monumenti, celebrazioni, in una nuova forma di religione civile. E nasce il culto delle tombe, così come lo conosciamo noi oggi, in un rapporto quasi intimo e quotidiano. La quarta tappa, scrive Ariès, è quella attuale, quella nella quale ci troviamo noi oggi, che inizia dal secondo dopoguerra, del secolo scorso. Lui la definisce la fase della morte proibita. La morte proibita. Ecco, la morte quasi scompare dal panorama sociale, diventa oggetto di vergogna e di divieto, perché ormai, scrive Ariès, è generalmente ammesso che la vita è sempre felice o deve sempre averne l'aria. Capita spesso che non si muore più a casa tra i propri familiari, ma in ospedale e sempre più soli, circondati al massimo dalla famiglia ristretta e non da quella cerchia allargata anche ad amici, vicini, compagni, che caratterizzava la fase precedente. Ecco, volevo chiederti, dal punto di vista della riflessione teologica, i temi della morte, i temi del morire, hanno conosciuto uno sviluppo nel corso del tempo? Nelle prime tre fasi proposte da Ariès, la morte addomesticata, la morte di sé, la morte dell'altro, a livello di catechesi, a livello di predicazione sulla morte, che cosa proponeva la riflessione teologica?
Ma intanto, prima di rispondere alla domanda, volevo fare un'osservazione su questo schema proposto da Ariès. Secondo me questo schema si capisce ancora meglio alla luce di quello che dicevo prima, cioè questo fenomeno, questa dinamica del passaggio dalla ricerca di una immortalità trascendente ad una immortalità immanente. È vero che nel Medioevo la morte in qualche modo è addomesticata, no? È accettata come un dato, ma lo è perché nel Medioevo è oggetto di un consenso condiviso il fatto che esista un'immortalità trascendente. Il fatto che al di là, oltre il tempo profano, esista un tempo eterno, per l'uomo medievale era qualcosa che faceva parte delle sue convinzioni diffuse, comuni. E quindi in questo senso il fenomeno del morire, l'esperienza del morire, appariva addomesticato o addomesticabile. Perché appunto era chiaro che la cornice del mondo non era il tutto. E mano a mano che invece questa consapevolezza si indebolisce, no? Mano a mano che con l'entrare nella modernità si mette in discussione questo riferimento alla trascendenza e quindi l'attesa di mortalità si immanentizza sempre di più, si giustificano anche i passaggi successivi, no? Che Ariè propone. Vengo adesso alla tua domanda che fa riferimento in maniera particolare allo sviluppo della riflessione della teologia. Senza dubbio, nella prospettiva cristiana, il tema della morte ha conosciuto uno sviluppo che per la verità rimane ancora aperto. Più o meno sul finire degli anni 50, uno dei più grandi teologi del Novecento, cioè Hans Urs von Balthasar, ha scritto un saggio sull'escatologia, escatologia, anche qui una parola un po' terroristica, ma per indicare la riflessione teologica sui temi di cui stiamo parlando questa sera, no? Il morire, la speranza del compimento. Von Balthasar, scrivendo un saggio sull'escatologia, diceva con un tono in parte ironico, in parte anche un po' preoccupato, diceva, riporto le sue parole, che l'ufficio dell'escatologia è per lo più chiuso per restauri. Ecco, è chiuso per restauri. Lo diceva negli anni 50, ma io credo che questa sua affermazione valga ancora oggi. Cioè negli anni 50 si era incominciato anche in ambito cattolico un grosso lavoro di critica, un grosso lavoro di rielaborazione del trattato tradizionale dedicato a questi temi, no? Quello che veniva chiamato il De Novissimis, cioè il trattato che si occupava delle ultime cose, novissima sono, potremmo tradurla così, le ultime cose. E questo lavoro di ripensamento dell'impianto, dello schema di questo trattato, come dicevo, fino ad oggi non può considerarsi concluso. Appunto, i restauri sono ancora in corso. Mi sembra utile, appunto, per rispondere alla tua domanda, fare, anche se brevemente, riferimento proprio a questo trattato, no? Il De Novissimis. Perché? Perché è una sintesi molto potente, molto efficace, del modo con cui si è impostata la visione del morire e anche la visione di ciò che sta oltre, appunto, il morire, grosso modo dal Medioevo in poi. Quella visione che a sua volta poi si è espressa nella predicazione e nella catechesi corrente. Il catechismo di San Pio V, elaborato dal Concilio di Trento, e poi appunto riveduto nella riforma del catechismo di San Pio X, sostanzialmente viveva della prospettiva elaborata in questo trattato, no? E quindi, insomma, chi di noi ha i capelli più bianchi, avendoceli ancora, ecco, chi di noi ha i capelli più bianchi si ricorda che quando si andava a dottrina, ciò che veniva detto a proposito delle tematiche di questa serata era effettivamente molto vicino a ciò che era contenuto in questo trattato De Novissimis. Appunto, dicevo molto brevemente, per non appesantirvi in maniera eccessiva, questo trattato si presentava diviso in due parti, la prima dedicata alle cose ultime di ciascun uomo e la seconda parte dedicata alle cose ultime del mondo. Quindi una prima parte che si muoveva su un piano, diciamo, individuale, più che personale, individuale, e una seconda parte invece che si muoveva su un piano universale, cosmico. Ecco, nell'ambito della prima parte, delle cose ultime di ciascun uomo, ci si occupava anzitutto dell'ingresso nell'altra vita attraverso la morte. Quindi, appunto, vedete, la morte subito presentata come ingresso in un'altra vita, quell'ingresso che è concepito nel modo della separazione dell'anima dal corpo, una separazione a cui subito si accosta il giudizio particolare, il giudizio che riguarda appunto l'anima separata e che già decide il destino eterno del defunto. E sempre in questa prima parte del trattato, poi l'attenzione si sposta, dopo aver riflettuto sull'ingresso nell'altra vita, l'attenzione si sposta sulla sorte dell'uomo in questa altra vita. E quindi le questioni della beatitudine celeste, della pena del purgatorio, della pena dell'inferno. E la prima parte si conclude con un'annotazione circa il limbo. Come sapete, adesso il limbo non è solo chiuso per restauri, ma è definitivamente smantellato. Pronunciamento della Commissione Teologica Internazionale recepita anche a livello magisteriale decreta il definitivo smantellamento del limbo e quel limbo appunto è riservato a coloro che muoiono senza essere redenti dal peccato originale, quindi compresi i bambini che muoiono senza battesimo. Sto parlando del De Novissimis, non di quello che penso io sulla questione, voglio essere chiaro. E quindi il limbo è pensato come una beatitudine naturale, cioè siccome di per sé non sei liberato dal peccato originale, però hai vissuto eventualmente una vita onesta, una vita secondo giustizia, allora avrai almeno assicurato una beatitudine naturale, che vuol dire una beatitudine che però non gode della visione di Dio, della visione beatifica, ma nello stesso tempo non è neppure compromessa dalla pena dell'inferno, cioè dalla pena del fuoco, che qui in questo trattato veniva considerato appunto come fuoco materiale, come fuoco effettivo, non semplicemente metaforico. E invece per quanto riguarda le cose ultime del mondo, quindi il livello, diciamo, più universale, il trattato si apre con il problema riguardante la fine del mondo, una fine che è indicata come improvvisa, imprevedibile, anche qui attuata attraverso il fuoco, e poi lo svolgimento del discorso prosegue con la questione relativa alla risurrezione dei corpi, in cui si dice che l'anima separata torna a unirsi appunto al suo proprio corpo nuovamente vivificato. E tra il resto è interessante che qui in queste pagine, se uno ha la pazienza di andarle a sfogliare, si trova anche una descrizione piuttosto minuziosa delle doti appartenenti ai corpi risorti. Si dice che appunto questi corpi risorti saranno dotati dell'immortalità, dell'impassibilità, della chiarezza, della agilità, della sottigliezza. Ecco, quindi se uno ha problemi di sovrappeso, sappia che il corpo risorto in questa prospettiva sarà un corpo sottile, quindi c'è speranza per tutti. Mi permetto di fare queste battute così per alleggerire un po' il clima, ma tuttavia appunto questa era la teologia, era la riflessione teologica fino sostanzialmente alla metà del secolo scorso, alla metà del Novecento. E infine la trattazione si conclude con il riferimento al giudizio universale, che viene spiegato come un evento pubblico in cui tutti gli uomini sono convocati dinanzi al tribunale di Dio. E si discute anche nel trattato sul luogo in cui questo evento pubblico dovrebbe verificarsi. Lo scopo è quello di rendere conto dei propri atti e ottenere la ratifica, no, il sigillo definitivo sulla propria sorte eterna, che già però era stata stabilita nel giudizio particolare, nel giudizio dell'anima separata. Ecco, questa era la struttura del Novissimis, che probabilmente sarà anche familiare a molti di noi, perché ha nutrito l'immaginario di generazioni e generazioni di cristiani. Tuttavia questo edificio, questa messa in scena teologica, come la chiamo io, della questione del compimento, del definitivo, a partire grosso modo dalla metà del Novecento, come dicevo prima, è stata messa fortemente in discussione. E notiamo, questa messa in discussione parte all'interno della Chiesa stessa, all'interno della comunità ecclesiale, nel senso che i grandi movimenti che hanno caratterizzato la prima parte del Novecento, il movimento patristico, il movimento biblico in particolare, cioè la riscoperta di queste grandi fonti della tradizione cristiana, i padri, e poi leggendo i padri ci si è accorti che citavano continuamente la Bibbia, allora anche appunto il recupero della fonte per eccellenza che è il libro biblico, la scrittura. Ecco, questo ritorno alle fonti ha stimolato un ripensamento profondissimo della teologia nel suo insieme e quindi anche di questo settore, di questo ambito della teologia che è appunto quello che oggi viene chiamato l'escatologia, una riflessione sulle cose ultime. E allora, alla luce di questa prospettiva nuova, si avverte la necessità di criticare in particolare che cosa del trattato più convenzionale. Anzitutto si sente la necessità di mettere in discussione il fatto che tutto il ragionamento di questo trattato si poggia sul concetto filosofico dell'immortalità dell'anima separata dal corpo e si basa poi sulla visione molto giuridica del premio e della punizione associata al giudizio, mentre invece sorprendentemente in questo trattato non ha quasi nessun rilievo, a uno spazio minimo, il riferimento alla morte e alla resurrezione di Gesù Cristo. Vedete che non è un'omissione di dettaglio questa, è un'omissione vistosissima. Quindi la critica principale nei confronti di questo trattato classico la si può riassumere appunto così, in questo edificio del De Novissimis, lo dico appunto in modo quasi banale, c'è troppo Platone e poco Gesù Cristo, cioè in altre parole c'è troppa metafisica e troppo poca storia della salvezza. questa riflessione ha portato appunto ad un ripensamento, ma su questo mi dedicherò poi nel proseguo della nostra riflessione. Concludo questa risposta dicendo che la struttura classica di questo trattato non è messa in discussione soltanto per ciò che è accaduto, ciò che si è messo in movimento all'interno della Chiesa stessa, della comunità ecclesiale, ma senza dubbio è stato messo in discussione anche per i colpi che ha ricevuto dall'esterno, cioè dal contesto sociale, culturale, appunto della fine Ottocento, dell'inizio del Novecento. Mi limito soltanto proprio a citare alcune sfide che hanno sollecitato a mettere in discussione questa visione dell'escatologia presente in quel trattato. Penso ad esempio alla critica della religione, autori appunto come Feuerbach, Marx, Nietzsche, questa critica a partire dall'Ottocento, dal XIX secolo, sempre di più contesta al cristianesimo l'obiezione di essere disincarnato, di essere, come si dice, alienante. Cioè il parlare dell'aldilà finisce di distogliere dagli impegni dell'aldiquà. Cioè si trascura il mondo a favore del cielo. Questo appunto è una delle sfide, una delle obiezioni che si rivolge al cristianesimo. Pensiamo poi alle ricerche della psicologia, anche dell'antropologia moderne. In queste discipline si afferma sempre di più la unitarietà profonda dell'essere umano. Quindi si ritiene insostenibile il dualismo, la separazione tra anima e corpo. Si mette radicalmente in discussione questo schema, appunto, della tendenziale separabilità dell'anima e del corpo. O pensiamo ancora, come citavo già prima, all'influenza sempre crescente della mentalità scientifica, tecnica, che pone l'accento proprio sulla concretezza dell'umano e quindi contesta la religione quando si spinge in quella che potremmo chiamare una deriva spiritualistica, cioè quando la religione tende a presentare la riuscita dell'esistenza umana come qualcosa che deve essere atteso soltanto appunto nell'aldilà, trascurando invece quella che Nietzsche chiamava la fedeltà alla terra, cioè l'attenzione alle esperienze concrete del nostro vissuto, qui, ora. Ecco, queste sono tutte provocazioni, sono tutte sfide che la teologia del Novecento ha cercato di raccogliere, rielaborando in profondità non solo appunto il trattato sull'escatologia, sulle cose ultime, ma ripensando più in generale nel suo complesso la visione dell'uomo legata ad un certo cristianesimo, una visione che ormai appariva sempre più incapace di essere ascoltabile, di essere persuasiva per l'uomo contemporaneo.
È molto interessante la ricostruzione che hai dato anche solo per cenni appunto dell'escatologia, perché, come dire, è quello che abbiamo in testa, appunto molte suggestioni appunto che si è raccontato nel ricostruendo la storia del trattato, quella che appunto ci appartiene, no? Abbiamo in testa magari letta, ascoltata, studiata a catechismo, è rimasta lì, ma nel frattempo oltre ad essere cresciuti noi è cresciuta anche la consapevolezza della teologia, della comunità cristiana attorno a queste tematiche, appunto, e ci offrirebbe molti spunti interessanti che andrebbero portati anche al di fuori delle aule accademiche, chissà mai, che magari un altro anno potremmo approfondire magari più nel dettaglio qualcuna di queste questioni che il professor Alvarello ha accennato. Ecco, passato un passo in avanti, e parliamo della morte proibita. Facciamo un balzo ai nostri giorni,
e dove dobbiamo ammettere che, come dicevo nell'introduzione, parliamo poco della morte, del morire, spesso nemmeno le vogliamo nominare, preferendo avvolgerle come in una cortina fumogena di metafore. Tante metafore che, anziché dire meglio e in altro modo, semplicemente nascondono, non dicono la realtà. Ecco, pensiamo ad esempio ai giornali. Quasi nessuno si legge "muore mai di cancro, ma dopo lunga malattia". Oppure al linguaggio medico ospedaliero che attesta che non è morto, è deceduto. Oppure il linguaggio nostro quotidiano, dove non diciamo in genere che è morto, piuttosto è mancato. Fino ai codici usati dalle agenzie di pompe funebri, le quali parlano di feretro, salma. Nello stesso tempo, però, attraverso la TV, i social network, la morte e il morire ci sono mostrate quotidianamente con scene di forte impatto emotivo, violenze, incidenti, guerre, catastrofi, ma come puri e semplici fatti da vedere, seduti a tavola, all'ora di pranzo o della cena, guardando la TV, senza alcuna partecipazione diretta, senza alcun coinvolgimento. Ecco, si tratta di una morte che non ci tocca da vicino, che non comporta conseguenze di carattere pratico e perciò si dimentica, non appena l'immagine scompare dalla nostra vista, non appena cambiamo canale. Ecco, ci chiediamo, volevo chiederti, questa paura di nominare la morte, di chiamarla per nome, dove affonda le sue radici? Oppure, chiesto in positivo, come e a partire da cosa oggi è possibile condividere l'esperienza del morire chiamandola per nome? Quali possono essere i luoghi e gli spazi dove fare insieme questa esperienza?
Senza dubbio, oggi, come dicevi tu, siamo di fronte a quello che potremmo chiamare un mutismo culturale davanti all'esperienza del morire. Notiamo, è necessario distinguere bene tra questo mutismo culturale di cui parlerò e quello che potremmo chiamare un mutismo vitale, che richiamavi anche tu nell'introduzione, cioè di fronte all'esperienza del morire nostro e soprattutto di altri, le parole vengono meno, rimane il silenzio, no? Rimane lo spiazzamento. Ecco, non è tanto questo che qui intendo prendere in considerazione, ma quello che chiamo il mutismo culturale, cioè nella cultura contemporanea si è diffusa una sorta di parola d'ordine che impone di censurare, di rimuovere interrogativi di questo tipo. Che cosa resterà di noi? Che cosa resterà della nostra storia, delle tante esperienze, delle tante relazioni che hanno dato corpo alla nostra vita e che l'hanno segnata in positivo o in negativo? Tutto è destinato a svanire nel nulla oppure no? Il male, la morte con cui ciascuno di noi in una maniera o in un'altra deve fare i conti, avranno l'ultima parola? Oppure possiamo sperare un futuro di salvezza, di liberazione? E da chi dobbiamo aspettarci questo futuro? Chi è in grado di promettercelo in maniera affidabile? Ecco, dico che di fronte a queste domande si riscontra appunto un mutismo culturale, nel senso che la nostra epoca, disincantata, come si suol dire, in generale sembra incapace di trovare delle parole condivisibili, delle parole comunicabili per tutto ciò che riguarda il livello del senso, per tutto ciò che riguarda quindi il livello del significato e del valore della vita, della realtà. E ora, come dicevo iniziando questa nostra serata, la morte mette di fronte l'intera esistenza all'eventualità di non essere più, e di conseguenza proprio per questo viene a toccare in profondità proprio questo livello del senso, del significato e del valore della vita. E per quanto possiamo essere ossessionati dal rifiuto del limite, come dicevo prima, comunque rimane un fatto che il cammino del nostro tempo personale ha un inizio e un termine. Non c'è nessuna ossessione del limite che ci possa consentire di rimuovere completamente questa evidenza. Il nostro cammino ha un inizio e un termine. E la questione radicale, almeno per il tema di questa sera, è data dalla possibile interpretazione del termine del cammino dell'esistenza. A seconda che lo intendiamo come la fine, oppure lo intendiamo come il compimento. Se noi ci mettiamo nella prospettiva di quello che potremmo chiamare il tempo biologico, cioè il tempo che è scandito dalle stagioni del nostro vivere, infanzia, preadolescenza, adolescenza, giovinezza, età adulta, vecchiaia, se noi ci mettiamo in questa prospettiva, allora il termine del cammino, senza dubbio, ha il volto preciso della morte, come l'inizio ha il volto preciso della nascita o del concepimento. Il termine ha il volto preciso della morte, del morire. E tuttavia appunto rimane aperto l'interrogativo su che cosa si nasconda dietro quella che potremmo chiamare la maschera della morte. Potrebbe nascondersi la caduta nell'annientamento, nel nulla, come se la morte fosse una sorta di buco nero che inghiotte, che imprigiona nel suo buio ogni luce di vita, ogni barlume di consapevolezza, di presenza a se stessi. E in questo caso avrebbe davvero ragione Epicuro, no? Famoso detto, spesso citato, secondo cui quando ci sono io non c'è la morte e quando c'è la morte io non ci sono più. Io sono convinto che la risposta che diamo a questo interrogativo sul senso della morte, e quindi inevitabilmente anche sul senso della vita, in definitiva dipende dal fatto che ci poniamo o meno dentro un orizzonte religioso, dentro un orizzonte aperto alla trascendenza e dunque a Dio. Insomma, la morte rimane il termine della vita per tutti, questo appunto appartiene all'evidenza incontrovertibile. Se però oltre questo termine riusciamo a scorgere l'iniziativa di Dio, allora si può intravedere una speranza di compimento, che altrimenti rimane impensabile. Ecco, a questo proposito mi sembra interessante fare riferimento alla figura biblica di Giobbe. Noi in genere siamo abituati a pensare Giobbe come l'uomo della pazienza, anche grazie alla complicità del famoso proverbio che tutti conosciamo, no? La pazienza di Giobbe. In realtà se noi leggiamo con attenzione il libro biblico, che ci racconta la vicenda di questo personaggio naturalmente inventato, romanzato, se noi leggiamo con attenzione il libro biblico noi ci accorgiamo subito che Giobbe la sua pazienza la perde molto presto, e la perde anche molto spesso, la perde sotto i colpi di un'esistenza che sembra proprio non risparmiargli niente in termini di disgrazie, di sciagure che letteralmente travolgono i suoi beni, i suoi familiari, alla fine anche lui stesso. E dunque Giobbe, assediato da questo male che si accanisce contro di lui, in effetti perde la pazienza. Giobbe si ribella, grida la sua protesta con tutta la voce che gli rimane. Quello che invece Giobbe non perde in mezzo a tutte le sue disavventure è la speranza. Una speranza che si spinge oltre i confini della morte, una speranza che continua a valere anche quando di Giobbe non rimane nient'altro che polvere. È una speranza che Giobbe esprime con parole molto suggestive che troviamo al capitolo 19 del suo libro, in cui appunto Giobbe dice così: dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio, io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. Ecco, questa attesa fiduciosa è quella che ci testimonia Giobbe proprio in quanto uomo della speranza più che uomo della pazienza. L'attesa, come dicevo, di vedere Dio al di là del tunnel della morte. L'attesa di vederlo con occhi che lo possono contemplare non da straniero, cioè con gli occhi di chi può ritrovarsi a casa propria attraverso la comunione piena con Dio, la comunione piena con la sua vita, che si presenta più forte del male e della morte. Quindi l'ultima parola della speranza di Giobbe è quella di vedere Dio non da straniero. Ma certo, anche questa parola rischia di essere una parola vuota. Cioè rischia di essere una bella illusione, una utopia. Cioè letteralmente qualcosa che non si vede realizzato in nessun luogo. Appunto il riferimento che facevi nella tua domanda al luogo dove possiamo tornare a nominare la morte, a interpretare la morte. Io, mettendomi dal punto di vista del teologo cristiano, perché non posso mettermi da altri punti di vista, non ho altre competenze rispetto a queste, dico che il luogo in cui la parola della speranza può trovare la sua realizzazione è la vicenda, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Il riferimento all'evento di Gesù Cristo, dal mio punto di vista teologico, è quello che io chiamo l'eutopia, cioè il luogo buono, il luogo bello dove possiamo appunto rinominare la morte mettendoci nella prospettiva del compimento e non esclusivamente della fine. E questo perché l'intento che Gesù persegue tenacemente attraverso la sua predicazione, attraverso i gesti della sua attività pubblica, è proprio quello di testimoniare l'assoluta non complicità di Dio con le tante forme del male. Secondo la testimonianza di Gesù, Dio si dispone nei confronti dell'essere umano come chi non ha altra intenzione se non quella di consentire all'uomo di camminare una vita buona. E quindi opponendosi instancabilmente a tutto ciò che a vari livelli sembra compromettere questo cammino in una vita buona. E l'evento pasquale, no, l'evento della morte e della risurrezione di Gesù, diventa il momento culminante di questa realizzazione della intenzione buona di Dio, come intenzione che si presenta affidabile perché esclusivamente a favore dell'uomo. Ecco, appunto, la testimonianza personale di Gesù ci mostra che solo rimanendo in questa posizione dell'affidamento a Dio, l'uomo è in grado di esaudire il proprio desiderio di vita piena. E quindi si scopre autorizzato a sperare, e a sperare senza riserve, a sperare incondizionatamente. Questo mi fermo qui, poi eventualmente posso aggiungere qualcosa nella domanda successiva, che è anche l'ultima, quindi la vostra liberazione è vicina.
Ecco, l'ultima domanda è quella che, diciamo, voleva provocare un po' di più, provocarti un po' di più, perché nell'articolo di presentazione a questa serata, che è stato linkato sul giornale, sulla fedeltà, parlavi di una candela, da tenere accesa e alta, cito, per mantenere l'esperienza del male e della morte dentro il senso dell'esistere. Una candela accesa, Ecco, l'immagine della candela mi ha fatto tornare alla memoria un passo che avevo letto per altre cose, un passaggio di Shakespeare, il quale nel suo Macbeth, uno dei suoi drammi più famosi, parla anche lui di una candela e sostiene che, a differenza di quello che dici tu, di fronte alla morte non c'è nessuna candela che possiamo sperare di mantenere accesa. Quando il re viene a sapere della morte della regina, dice, o meglio Shakespeare scrive, sembrerebbe qualcuno che recitasse questa cosa, è bellissima.
Fai quello che vuoi,
dice, sarebbe morta prima o poi. Sarebbe venuto il momento per quella parola. Domani, 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 striscia così, col suo misero passo, di giorno in giorno fino alla zeta del tempo scritto. E tutti i nostri ieri hanno rischiarato ad altri passi la strada polverosa della morte. Spegniti, spegniti, breve candela. La vita non è che un'ombra vagante, un povero attore che avanza tronfio e smania la sua ora sul palco. E poi non se ne sa più nulla. È un racconto fatto da un idiota, pieno di grida e furia, che non significa niente. È terribile. È un linguaggio teatrale, ovviamente, ma credo esprima con efficacia la questione. La morte, dice Shakespeare, calato in sipario sulla scena della vita, riporta l'uomo alla dura realtà, che consiste, dice lui, nel nulla. È terribile. E ci chiediamo, volevo chiederti, ma è proprio questo il destino dell'uomo? Oppure c'è qualcuno o qualcosa a cui affidarci, su cui possiamo sperare? Ha senso per quello che sentiamo, no, tutti i giorni, per quello che siamo, per i desideri che ci abitano? Ha senso fare di tutto per tenere alta e accesa la candela della speranza, affrontando perfino la sfida che la morte ci pone, oppure tanto vale lasciare che la fiammella si spenga?
Ma, le parole del Macbeth che tu citavi, senza dubbio, rispecchiano bene la visione disincantata del mondo e della realtà, che peraltro ai tempi di Shakespeare suonava scandalosa, tanto è vero che è messa sulle labbra di un personaggio fortemente negativo, di un antieroe, come appunto Macbeth. E la stessa cosa la possiamo trovare anche in un'altra tragedia di Shakespeare, l'Otello, no? In cui c'è un altro antieroe, un altro personaggio negativo, Iago, in cui in uno dei monologhi appunto Shakespeare gli fa pronunciare questa frase: la morte è il nulla e vecchia favola il cielo. Ecco, all'epoca di Shakespeare questa era una posizione che suonava in ogni caso scandalosa. Nella nostra epoca mi sembra che invece questa visione disincantata ha ottenuto un pieno diritto di cittadinanza. nella sensibilità diffusa. È un aspetto di quello che il filosofo Charles Taylor definisce l'umanesimo esclusivo, cioè la maniera di intendere l'esistenza umana che esclude la relazione alla trascendenza, la relazione a Dio come riferimento decisivo per il senso del vivere. Ora, di fronte a questo, reagendo alle parole del Macbeth, che però, come dicevo, per noi sono parole diffuse nell'area culturale che respiriamo, reagendo a queste parole di Shakespeare, ancora una volta mi metto dal punto di vista che mi compete, cioè quello del teologo e del teologo cristiano. E da questo punto di vista ritengo che credere con Gesù e come Gesù che Dio sia l'Abba, il Padre affidabile, cambia radicalmente la qualità dell'attesa che caratterizza il cammino della vita. Cioè, intendo dire che solo potendo contare sulla cura affidabile di Dio, sulla dedizione affidabile di Dio, si può continuare a tendere con fiducia verso il compimento del vivere. Purtroppo dobbiamo essere anche onesti e autocritici, cioè una certa tradizione spirituale, parecchio discutibile, ci ha educati a guardare il tempo della nostra storia, della nostra vicenda terrena, come si dice, con molto distacco, con una velatura di disprezzo anche. Ci ha educati a contrapporre il tempo all'eternità, come se l'eternità fosse semplicemente la fine del tempo. E il tempo fosse semplicemente un passaggio in vista dell'eternità. E di conseguenza, in questa prospettiva discutibile, la nostra vita presente è considerata sempre solo dal punto di vista della mancanza, del vuoto, della precarietà. E quindi è messa in contrasto con una ricchezza, una pienezza, una definitività che sarebbe per principio altrove, al di là, appunto, in un altro mondo. Oppure semplicemente questa ricchezza, questa pienezza, questa definitività non ci sarebbero da nessuna parte, come ritiene la prospettiva del disincanto, no? Fatta risuonare poeticamente dalle parole di Shakespeare. Ecco, in realtà, se noi guardiamo la questione alla luce dell'Evangelo di Gesù, della testimonianza di Gesù, la storia della nostra vita, quella che noi scriviamo, realizziamo giorno dopo giorno, non è affatto soltanto una prova, non è affatto soltanto un passaggio verso altro. La salvezza che Cristo promette non è una liberazione dal tempo. Finalmente potremo liberarci dal tempo. No, la salvezza che Cristo promette è la liberazione del tempo. La liberazione del tempo, cioè la liberazione della nostra vita concreta da tutto ciò che la pregiudica, la sfigura, le impedisce di esprimersi pienamente. Quindi, sotto questo profilo, ciò che chiamiamo la vita eterna è il compimento di questa vita, non è semplicemente il suo superamento. E perciò tutto quello che riempie il tempo della nostra esistenza, cioè gli affetti, i legami, le responsabilità, le parole, le opere, e tutto questo, nella prospettiva dischiusa dall'Evangelo di Gesù Cristo, non è destinato a spegnersi, senza lasciare traccia. È destinato ad affermare il suo senso completo, definitivo, grazie all'iniziativa di Dio. anche dire così, secondo la testimonianza di Gesù, quando il regno di Dio viene, cioè quando la signoria di Dio si realizza totalmente, il tempo non finisce, ma si compie. Appunto perché il Dio di Gesù, il Dio di cui Gesù ci fa fare esperienza, non si prende gioco delle sue creature, se ne prende cura. E se ne prende cura in particolare con la promessa di far partecipare tutti alla stessa destinazione di Cristo risorto. La destinazione di una vita che si mostra più forte della morte. La destinazione di una storia personale che non cade nel nulla, ma viene raccolta e viene custodita dall'abbraccio del Padre, dell'Abba. E questo è ciò che noi possiamo cogliere, ripeto, attraverso il riferimento credente a Gesù crocifisso e risorto. Secondo le narrazioni evangeliche, per lui la morte non è stata l'ultima parola, appunto perché il Padre non ha permesso che rimanesse bloccato nella bocca dello Sheol, ma gli ha ridonato la vita in pienezza. Ma questa, per il Nuovo Testamento, è anche la destinazione di ogni essere umano che si apra ad accogliere l'intenzione di Dio, l'iniziativa di Dio. E quindi, se noi ci mettiamo dentro l'orizzonte aperto da questa fede di Gesù, se noi crediamo appunto con Gesù e come Lui, capiamo che l'Eterno Dio non è soltanto colui che dona il tempo, ma è anche colui che lo restituisce in pienezza, al di là del suo termine, quel termine che appunto è il volto della morte. E questo è precisamente l'orizzonte che viene dischiuso da quella che chiamiamo la resurrezione della carne, che di per sé è il vero oggetto della speranza cristiana, non l'immortalità dell'anima separata dal corpo. Appunto, la testimonianza apostolica che viene cristallizzata nelle scritture del Nuovo Testamento annuncia che il risorto è il crocifisso. Attenzione, non semplicemente che il crocifisso è risorto, ma che il risorto è il crocifisso. Cioè annuncia che Gesù è entrato nella pienezza della vita unito alla sua autentica corporeità, non lasciandosela alle spalle. E quindi nella concezione dell'uomo che scaturisce dal riferimento a Cristo, occorre escludere per principio, certo, ogni materialismo, ma anche ogni spiritualismo. Una visione dell'uomo coerente con il riferimento credente a Gesù Cristo è una visione in cui la materia e lo spirito, l'anima e il corpo, per riferirci a queste dualità che sono tipiche della nostra storia di pensiero occidentale, ma anche al di là, anche al non solo della nostra storia occidentale, ecco, queste dualità sono da tenere strettamente unite. La speranza nella resurrezione della carne dice appunto che proprio come il tempo, anche la corporeità umana non è destinata a finire, è destinata a compiersi, a riscattarsi anche appunto dalle pieghe, dalle piaghe che il male, la sofferenza, la morte hanno arrecato alla corporeità stessa. E certo, qui non ho nessuna difficoltà ad ammettere che questa conoscenza possibile di ciò che è oggetto della speranza che noi raggiungiamo attraverso il riferimento alla vicenda di Gesù Cristo, soprattutto per quanto riguarda la speranza di fronte alla sfida della morte, non può pretendere di svolgersi, di svilupparsi come una sorta di descrizione della geografia, della cronologia dell'aldilà, come appunto appunto abbiamo visto accadeva nel trattato De Novissimis, nel trattato teologico destinato a queste tematiche fino alla metà del secolo scorso. Noi dobbiamo per forza rispettare un equilibrio molto complesso, molto delicato, tra due esigenze. Cioè, da una parte l'esigenza di riconoscere che trovare un linguaggio adeguato è impossibile per esprimere l'oggetto di questa speranza. E dall'altra parte però l'esigenza di elaborare un discorso di tipo sapienziale, perché senza questo discorso la speranza risulterebbe semplicemente vuota, incomunicabile. E dunque, se voi aveste, come dire, il buon tempo di aprire un trattato di escatologia nei nostri giorni, poi di per sé non troverete più questo tentativo di descrivere la geografia e la cronologia dell'aldilà, semplicemente perché questo non ci è dato. Questa presa diretta verso il compimento escatologico ci è impossibile, ci sfugge. Attraverso il riferimento all'evento di Gesù Cristo noi non possiamo descrivere il compimento, possiamo intuirne il senso, possiamo appunto intravederne il significato e il valore per l'uomo, certo secondo l'intenzione di Dio, secondo l'intenzione del Dio che Gesù ci fa sperimentare. E su questa strada certamente il linguaggio evocativo della poesia ci viene in aiuto. E allora concludo appunto la mia risposta contrapponendo, comunque mettendo in tensione la pagina di Shakespeare con un'altra pagina poetica, con una poesia di Donata Toni che mi sembra evochi molto efficacemente il contenuto della speranza cristiana che riguarda appunto l'interpretazione della morte nella prospettiva del compimento. Lo fa con una potenza, con una carica che indubbiamente tutte le mie parole discorsive non sarebbero in grado assolutamente di raggiungere. Questa poesia dice così: sarà come incontrarti per le strade della Galilea e sentire il battito di luce delle tue pupille divine a riscaldare il mio volto. Sarà la tua mano a prendere la mia, con un gesto d'amore ignoto alla mia carne. Sarà come quando parlavi a chi era respinto per i suoi peccati. Sarà come quando perdonavi. Dimmi che non sarà la morte, ma soltanto un ritrovo di amici separati da catene d'esilio. Dimmi che non saranno paludi d'ombra a sommergermi, né acque profonde a travolgermi, solo il tuo volto, solo il tuo incontro, Signore.
Ringraziamo Don Lidio per questa. Il suo contributo ampio a 360 gradi ha toccato molte più tematiche rispetto alle 4.000 domande che avevamo pensato. Ecco, adesso dobbiamo lasciare ancora un minimo di tempo per qualche vostra domanda, qualche vostro contributo che possa arricchire questa nostra serata e dare anche materiale sul quale pensare, sul quale riflettere insieme, che potrebbe diventare appunto una domanda da rivolgere al professor Tarello. Con uno al microfono.
O una considerazione.
Una considerazione, certamente. Quindi con molta semplicità, se offriamo la mano, dovremmo dire così possiamo sentire tutti. Pensiamo un dono magari così.
Buonasera, io sono Giulia, vengo da Lucca. È una curiosità che riguardo, ormai da un tempo, spero di non essere troppo banale, ma con il loro bisogno. Quando una persona cara muore, tu puoi pregare che sia in paradiso. Però come si fanno tutte queste preghiere, perché questa persona va in paradiso. La mia domanda è, quando, per esempio, quando un giovane ha sofferto tanto, fa subito in paradiso. Io lo posso credere in paradiso.
Ok, grazie. Magari ne raccogliamo due o tre, va bene? Abbiamo due o tre.
Sì, sì, sì. Certo.
Buonasera a tutti. Allora, prima Paolo e poi la risposta si parlava del difficile organico della parola della morte. E mi è venuto in mente che spesso è difficile trovare le parole per raccontare come dovrai restare chi invece sopravvive alla morte di un caro. Per esempio, tu dicono è riuscito a superare la morte lì, è riuscito a rendere la morte lì. E tutte queste parole sembrano un po' strane, sono strane, voglio uccidere. Per cui mi chiedevo quali potrebbero essere delle parole o una speranza realistica per chi è umano. Accompagnamento alla morte in modo cristiano, forti, possibilmente in origine drammatico, non so, secondo lei.
Grazie. Allora diamo la prima.
Possibilmente non ho capito l'aggettivo.
L'ultima parola, Mauro, è accompagnamento
non
appunto prima poi ha detto che la quarta della base della nostra è lì che è un po' legato, no?
Sì.
Che quindi dal punto di vista cristiano in maniera non so se dire più corretta, però
questo. Ho capito, sì.
Okay.
Sì, ecco la domanda, no, non ho acceso il microfono. La domanda di Giulia, da una parte si prega perché una persona cara defunta vada in paradiso, dall'altra parte la immaginiamo già in paradiso. Qui certamente sottolineo ancora una volta la necessità di sfuggire alla tentazione di imboccare la strada di un linguaggio descrittivo, perché appunto questo non ci è possibile, non è alla nostra portata, sarebbe appunto ingenuo e a volte anche un po' goffo, come era quello del trattato di cui parlavo prima. Se noi facciamo riferimento al Nuovo Testamento, ad esempio alle lettere di Paolo, c'è un'espressione con cui Paolo sintetizza il senso del morire in Cristo, cioè la possibilità di essere sempre con il Signore. Notando che per Paolo questa possibilità di essere sempre con il Signore non apre affatto ad una prospettiva esclusivistica, ad un rapporto appunto intimistico tra la mia anima individuale e Dio, perché questo essere sempre con il Signore convoca anche dentro di sé addirittura tutto lo scenario della creazione, di quella creazione che geme e soffre come nelle doglie di un parto finché appunto non si manifesti la rivelazione dei figli di Dio nel compimento, nella resurrezione. Quindi questo essere sempre con il Signore non è qualcosa di individualistico, di solipsistico, ma davvero è capace di convocare tutte le relazioni, tutti i rapporti fondamentali della nostra esistenza con gli altri, con il nostro corpo, con il mondo, addirittura appunto con cieli e terra nuove, il linguaggio giovanneo. Quindi è questo che noi siamo autorizzati a sperare quando una persona, in particolare un nostro caro, attraversa la soglia della morte, che dentro quella esperienza definitiva, estrema, sia raggiunto, possa essere raggiunto da una chiamata altrettanto definitiva del Signore ad essere con sé, ad essere unito alla sua vita, e quindi appunto gli possa essere restituito il suo tempo, gli possa essere restituito in modo pieno, in modo compiuto, liberato appunto dalla precarietà, dalla sofferenza, dalla stessa morte. Quindi è questo che noi possiamo sperare. E vorrei sottolineare che la pratica del suffragio ha esattamente questa finalità. La pratica del suffragio dovrebbe una volta per tutte essere liberata da questo strano mercato della salvezza, no? Per cui appunto, secondo la rappresentazione, la messa in scena che potevamo trovare nel Trattato De Novissimis, l'uomo, una volta che è morto, si trova impietrito, immobilizzato di fronte a Dio, che assume il volto del giudice, e appunto l'uomo in quella situazione di immobilità non può più meritare, cioè non può più fare nulla per ottenere la grazia di Dio, se ne avesse ancora bisogno appunto per essere accolto nel compimento. E allora c'è bisogno che chi rimane sulla terra meriti per lui, si acquisti dei meriti, perché questi meriti, attraverso la mediazione del sacerdote, possano essere applicati al defunto. Capite che una rappresentazione di questo genere ci rimanda immediatamente allo scenario, ad esempio, del mito egizio, dove c'è il dio Anubis che, quando uno muore, ti accoglie, ha in mano la bilancia, su un piatto della bilancia c'è il tuo cuore, che proprio per questo nel trattamento del cadavere, nella mummificazione, veniva estratto e messo in un vaso canopo. In un piatto della bilancia c'è il tuo cuore, sull'altro piatto il dio Anubis posa una piuma. E se appunto i due piatti non si bilanciano, se il tuo cuore pesa più della piuma, il dio Anubis ti condanna al fuoco eterno, alla dannazione eterna. Ecco, noi abbiamo un immaginario escatologico che è molto vicino a questo scenario del mito egiziano. Noi concepiamo il dio di Gesù Cristo come Anubis, che ha bisogno che sul piatto della bilancia si possano posare i nostri meriti, perché il defunto non è più in grado di meritare, e allora appunto se i due piatti non si equilibrano non rimane che la dannazione eterna. Ora, il Dio di Gesù Cristo ed è da un'altra parte. Cioè, la verità del Dio di Gesù Cristo non ha niente a che fare con questo tipo di prospettiva. Per cui la preghiera di suffragio non è da inserire dentro, come dicevo, questo vero e proprio mercato della salvezza. La preghiera del suffragio è celebrare liturgicamente la nostra speranza. La preghiera del suffragio significa radunarsi come comunità per testimoniare ciò che il riferimento credente a Gesù Cristo ci lascia intravedere, e cioè che appunto quel termine dell'esistenza che è la morte non è la fine, ma può essere letta come il passaggio al compimento, quel compimento che appunto è essere sempre con il Signore. E dunque, se noi ci mettiamo in questa prospettiva, no, ci accorgiamo che effettivamente le cose cambiano, e anche la nostra speranza è una speranza, come dire, che non è accompagnata da ansietà, da ossessioni, da dubbi nei confronti di una misericordia di Dio che, come fortunatamente ci ricorda senza stancarsi Papa Francesco, è il nome ultimo di Dio stesso. Luca diceva appunto delle difficoltà di trovare le parole, ecco, per chi sopravvive alla morte di una persona cara. Ecco, io credo che trovare le parole venga dopo. Chi sopravvive alla morte di una persona cara dovrebbe trovare anzitutto una rete di relazioni che possa rendere percepibile per lui la prossimità di Dio stesso. Vedete, Giovanni nella sua lettera scrive che Dio è amore, ma di fronte ad esempio a una persona colpita da un grave lutto non basta ripetere che Dio è amore, non basta dirlo. Appunto, in quel contesto il dire è spesso fastidioso, è spesso intrusivo. Dio è amore, è necessario agirlo, non semplicemente dirlo, è necessario agirlo. E agirlo significa che noi, con i gesti di tenerezza, di cura, di consolazione che possiamo mettere in opera, noi diventiamo la realizzazione effettiva della cura, della tenerezza, della misericordia, della consolazione di Dio. A meno di tanto, appunto, rimangono parole. A meno di tanto non si fa esperienza di questa prossimità di Dio che, come dicevo prima, nella prospettiva teologico-cristiana è l'unica che permetta di rileggere il dramma o addirittura la tragedia del morire in una prospettiva di compimento e non semplicemente di annullamento. Ecco, quindi la mia risposta sintetica è questa, cioè le parole vengono sempre dopo. Ciò che è necessario mettere a disposizione a chi sopravvive è una rete di relazioni significative, umanamente dense, è questo di cui veramente ha bisogno. E in questo modo ho già risposto anche alla terza domanda, perché quello che una volta si chiamava l'apparecchio della buona morte, cioè la preparazione all'esperienza del morire, è una preparazione che ancora una volta è fatta di relazioni, è un accompagnamento che è fatta di presenze significative. Mi permetto di dirvi un'esperienza personale. Ecco, accanto a mio padre, che era ormai agli ultimi momenti della sua vita, l'accompagnamento che ho potuto fare è quello di stringergli e tenergli stretta la mano e avere la sensazione che lui appunto avvertisse questa prossimità, questo calore. E questo è stato l'accompagnamento al morire, cioè il riuscire a porre dei gesti che non ti facciano sentire solo, in quel momento in cui in ogni caso certamente sei effettivamente tu, nella tua unicità, ad essere coinvolto nell'esperienza del morire.
Abbiamo ancora fatto le ultime tre, domani se vogliamo condividere magari...
o anche due eventualmente.
Secondo la bronca si alza subito la mano, ecco.
Ma in questa prospettiva dell'antilato, del compimento della speranza, tu concordi con il tono invece precise proprio della non più trattazione della geografia. Chiederei, non è anche, forse anche in questa, le categorie vivano, le categorie del limbo, ma anche del purgatorio, ma anche dell'inferno, ma anche del paradiso, che sono considerate, no? Perché noi diamo un luogo, ma il compimento della speranza soprattutto, perché dico anche l'inferno, anche la gente, così tanto per la misericordia della pace, credo che, non so se possiamo anche lanciarsi così tanto, non so.
Grazie.
Posso?
Allora, una domanda io, che alcune amici me l'hanno ricordato, visto che mi è uscito fuori nelle domande, mi permetto di farvi voce. Quale speranza dopo un suicidio? Un'ultima questione, se no chiudiamo qua. Ok.
Sì, davvero è necessario un rinnovamento profondo non solo del linguaggio ma anche proprio delle categorie. Non si tratta però, come dice il proverbio, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, no? Cioè non si tratta semplicemente di considerare come liquidabile o inutilizzabile la prospettiva che la tradizione della Chiesa ci ha consegnato a proposito della sapienza circa il morire, il compimento. Si tratta però appunto di, come dire, di riformularla, di ricomprenderla, cioè di restituirle un senso che sia effettivamente evangelico. E allora lo accenno soltanto, perché ovviamente qui ci vorrebbe un'altra possibilità di relazione nel senso di discorso. Il purgatorio, e questo era arrivato anche a scriverlo Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Spe Salvi, il purgatorio deve essere interpretato come quella dimensione purificatrice che è implicata nel morire in Cristo. Quindi appunto non è un terzo luogo, tra virgolette, accanto al paradiso e all'inferno. La morte in Cristo porta con sé una dimensione di purificazione che Dio stesso, attraverso il suo perdono definitivo, offre a chi muore, di una possibilità di purificazione di tutto ciò che nell'esistenza concreta di quell'uomo è di ostacolo appunto all'essere sempre con il Signore. è di ostacolo a vivere la pienezza delle relazioni con Dio e con gli altri. E quindi è, come dicevo, una dimensione del morire in Cristo, non qualcosa di successivo. L'incontro definitivo con la misericordia purificatrice di Dio. E così come allora il paradiso, quello che chiamiamo il paradiso, è esattamente questa possibilità di comunione piena con Dio che permette di recuperare in maniera altrettanto piena le relazioni con gli altri, le relazioni con se stessi e con il mondo. E l'inferno, ciò che chiamiamo l'inferno, che cos'è? Il suo senso potremmo esprimerlo così, è la possibilità da parte di ciascuno di perdere se stesso, ma nella misura in cui si verifichi una chiusura ermetica, come dire, insuperabile nei confronti del dono di misericordia, del dono di agape che Dio fa nell'esperienza del morire. Non possiamo escludere per principio che questa chiusura si verifichi, ma nello stesso tempo, come ci invita a fare von Balthasar in un suo saggio proprio sull'inferno, noi cristiani siamo chiamati a sperare per tutti, cioè a sperare che l'agape di Dio sia davvero così onnipotente da poter, come dire, creare una breccia anche nelle chiusure che umanamente sembrano le più ermetiche. Sperare per tutti. E qui allora mi ricollego all'ultimo interrogativo: quale speranza dopo un suicidio? Il suicidio è un grande grido che chi lo commette rivolge al mondo. È il grido per l'esperienza bruciante di avvertire come smentita quella promessa che l'essere messi al mondo, il venire al mondo porta con sé. Chi si suicida non è più in grado di cogliere nessuna dimensione promettente del proprio esserci. E allora appunto grida attraverso il gesto di togliersi una vita che non sembra appunto più degna di essere vissuta. E allora io dico, se Dio è il Dio che Gesù ci fa sperimentare, è il Dio agape, è il Dio che ha anzitutto il nome della misericordia, come può esprimere la sua misericordia in maniera più intensa e incondizionata se non proprio nel caso di una persona che si toglie la vita, che si suicida? Il Dio di Gesù Cristo, io appunto me lo immagino attraverso il riferimento a Gesù, profondamente intenerito dal gesto di questa persona. E quindi, come dire, profondamente trasportato ad abbracciare questa persona perché possa trovare finalmente in lui, nel suo abbraccio, la risposta a quel grido che egli ha lanciato suicidandosi. Non saprei dire di più.
Bene, allora grazie di cuore, benvenuto per aver accettato questa sfida, grazie a voi per essere intervenuti, un particolare ringraziamento agli amici che hanno fatto l'esperienza del laboratorio del lutto, sia questo attuale sia quello di febbraio, che sono qui in mezzo a voi, e dalle pagine della fedeltà ai vostri parroci, probabilmente anche nel prossimo anno avrete conoscenza del proseguimento del progetto di accompagnamento del lutto che come diocesi stiamo cercando di ipotizzare. Quando avrete notizia, fateci un pensiero, perché chi lo sta facendo appunto racconta delle cose belle, magari troveremo anche il modo di raccontare dalle pagine, sulle pagine del giornale e anche in altri modi il tipo di esperienza che è stata messa in campo. Grazie, buon ritorno a casa.